Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti da Claudio. Ecco, in questa vigilia del Santo Natale, abbiamo il sabato con Maria, è un sabato speciale questo perché mediteremo la mistica città di Dio, come già stiamo facendo da settimane, da qualche mese, ma dovrò fare un salto, cioè dovrò fare un salto e arrivare al racconto della Natività. Qui questo racconto forse sarebbe stato letto e commentato, che ne so, fra 7-8 mesi, però diciamo. In quel periodo non è un periodo natalizio, allora ho pensato di anticipare questa meditazione perché il clima è giusto, la meditazione è giusta, fatta in questa sera, e così auguro a tutti voi, cari ascoltatori, se siete in ascolto, perché siete tutti indaffarati, vero, la vigilia di Natale, però la faremo in replica, comunque sia. È una cosa che veramente, io ho letto qualche riga prima di iniziare e veramente ti porta ad uno, come dire, a un senso anche di tristezza vedere Dio, quello che ci dona, cosa fa per noi, e l'uomo, poverino, è quello che vedremo com'è l'uomo. E il Signore permette però che tutto questo accada. E prima di leggervi come avvenne la Natività, vorrei leggervi qualche riga invece di quando, ecco, San Giuseppe e la Madonna giungono a Betlemme. Ecco, è importante sentire come andarono le cose, perché la Natività, la sentiremo dopo, ma vediamo l'arrivo a Betlemme, che avvenne verso il tramonto. Bussano a tutte le porte delle locande, delle case, dei parenti, anche dei parenti, ma sono rigettati anche bruscamente. Maria seguiva umilmente il suo sposo fra quel tumulto di gente e, benché sapesse che i cuori e le case erano di nuovo chiusi per loro, pure per ubbidienza a Giuseppe, volle soffrire quel travaglio e quel rossore che fu per lei, per la sua modestia e per lo stato in cui si trovava, di maggior travaglio che la mancanza di alloggio. Questi rifiuti gli procurarono così grande dolore e anche rossore. Che vergogna, vero? Pensare che tu chiedi aiuto e ti rigettano anche bruscamente. Ecco, allora, voi sapete che sono San Giuseppe e la Madonna dovevano andare a Betlemme per registrarsi, perché era stato fatto, vero, questo voluto da Quirinio, vero? Voleva sapere quanta gente era a Betlemme, quanta gente c'era in Palestina. E allora, ecco, dovettero mettersi in viaggio, fare questa fatica per loro, pagare anche la tassa, vedete che il mondo non è cambiato, è vero, e però, diciamo, il viaggio è stato anche doloroso in qualche modo, ma comunque il peggior momento è quello di cercare alloggio, di cercare un luogo dove partorire, perché erano giunti i giorni del parto, così è scritto, vero? Allora, vediamo un po'. Intanto, passati al ruolo pubblico, subito si iscrissero e pagarono il tributo. Poi continuarono le loro ricerche e bussarono a più di 50 case. Che umiliazione, eh? Ma da tutti furono rifiutati. Gli angeli avevano accompagnato la Madonna, vero San Giuseppe, lungo il percorso, si meravigliarono dei misteri di Dio, della pazienza di Maria, della durezza degli uomini, e benedicevano Dio per le sue opere e occulti misteri. Dicono, chissà, Signore, che questo permette, che cosa significato, ecco, di questi misteri che accadono. Perché da allora in poi volle sollevare a tanta gloria l'umiltà e la povertà disprezzata dagli uomini. Il Signore ha voluto che questo accadesse proprio per glorificare, ecco, questa creatura santissima insieme a San Giuseppe che patirono tutto questo. Sono le 21 e San Giuseppe dolente, poveretto, dopo tante promesse fatte a Maria, per cui gli promettevano: no, guarda, vedrai che troviamo. Adesso vado là da questi miei parenti, vedrai che troviamo. Abbi fiducia, vedrai che troviamo. Poveretto, dopo tante promesse, dice di riconoscere in tutto ciò un mistero e prega Maria di accettare una grotta un po' fuori città che egli ben conosceva. Maria lo consola, gli dice di ringraziare con lei Dio che tiene nelle viscere e accetta, cioè tiene Dio nel suo grembo, vero? E accetta l'offerta che al lume degli angeli giungono alla grotta. Qui che travaglio, vedete, noi siamo troppo comodi e se pensassimo a tutte le scomodità che dovettero e i travagli che dovettero patire San Giuseppe e la Madonna. E poi penso, cioè io parlo da capofamiglia, parlo da padre, vero? Da custode della famiglia, e penso e credo di capire abbastanza bene San Giuseppe, il quale sapeva di aver avuto questo grande incarico, ecco, di custodire la Sacra Famiglia, per cui aveva la responsabilità, era sua, e vedere che non era riuscito a trovare un luogo, un alloggio per la sua sposa e il figlio divino che portava nel grembo, per lui fu veramente una grande sofferenza, un'umiliazione profondissima, perché ti pare di dire: ma io che avrei dovuto fare, ecco, non sono riuscito a combinare nulla e qui ci tocca andare in una grotta. Pensa un po'. Vabbè. Allora adesso vediamo un po', qui continua, e io ho voluto leggere qualche riga precedente al racconto della nascita di Gesù, che è il capitolo decimo. Stiamo meditando appunto la mistica città di Dio, non so se l'ho detto all'inizio, continuiamo queste meditazioni. Ecco, la povertà della grotta era tale che nonostante la scarsità degli alloggi, nessuno l'aveva occupata. Provvidenzialmente era rimasta vuota nonostante la scarsità di alloggi, perché il Signore aveva disposto così. Ecco, che trovassero comunque una grotta. Essa non conveniva se non ai martiri di umiltà e povertà. Vedete, ecco, questa grotta era adatta per i martiri della povertà e dell'umiltà. E chi sono questi martiri? Cioè, Cristo nostro bene e la sua purissima madre, ma Dio la trasformò in un tempio della luce celeste, che doveva spuntare da Maria nella notte del peccato. Pensate che bello. Per cui ha tutto un significato, ecco, l'interpretazione anche degli eventi. Per cui, ecco, è buio pesto, c'è la sporcizia di una stalla e è quello che il Signore ha trovato venendo sulla terra. Che cosa ha trovato? Tenebra e sporcizia, non tanto del tipo, diciamo, materiale, ma sporcizia dei cuori. E allora dice, tempio della luce celeste che doveva spuntare da Maria nella notte del peccato. Naturalmente il parto della Madonna non è stato un parto come tutte le altre donne, no? Perché, vedete, doveva restare vergine, e doveva partorire, era un parto miracoloso, vero? Non doveva patire neanche le doglie del parto, perché queste le patiscono, vero? Cioè le figlie di Eva, ma che però sono peccatrici come Eva. Ma la Madonna Immacolata non ha partorito in questo modo. Vediamo un po'. Maria e Giuseppe, entrati e vista la grotta così povera ma vuota, si prostrarono e con lacrime ringraziarono Dio e adorarono gli occulti disegni dell'Eterna Sua Sapienza. Che meraviglia, che esempio! Cioè, non lamento, ma sta preghiera qualche volta, no, anzi la faccio tutti i giorni, speriamo che poi mi venga utile, che la possa veramente vivere al momento della prova definitiva. Allora, anche prego così, donaci, o buon Gesù, di accogliere con gioia la tua santissima volontà purificatrice di adorarla. Cosa significa questo? Vedete, dobbiamo imparare dalla Madonna e da San Giuseppe, perché si prostrarono e con lacrime ringraziarono Dio e adorarono gli occulti disegni dell'Eterna Sua Sapienza. Cioè, adorare Dio o adorare la Sua volontà è la stessa cosa, perché la volontà di Dio è Dio. Allora, quando ci accadono certe cose, invece di dire, ma guarda cosa mi è successo, dire, Signore mio, io ti adoro nella tua santissima volontà che viene a purificarmi, viene a provarmi, mi vuoi far crescere, per cui tu mi ami e mi hai messo in questa situazione perché io ti glorifico questa situazione. Vedete che San Giuseppe e la Madonna lo fecero. Impariamo anche noi, impariamo anche noi. Vediamo un po', ecco, i ringraziamenti, vero? Maria, tutta sublimata e piena di giubilo interiore, pregò Dio di compensare i betlemiti che con i loro rifiuti le avevano occasionato tanto bene quanto in quell'umile casa di animali l'attendeva. Addirittura di compensare, di benedire i betlemiti che non facendogli spazio, non dandogli alloggio, il Signore ha provocato, ecco, questa presenza di loro in una grotta. Ecco, per cui dice, la tua volontà, ti ringrazio che ti sei servito anche dei betlemiti che mi hanno rifiutato, che tu volevi che io venissi qua, che tu sia benedetto, Signore. Ma capite quanto c'è da imparare, ma noi siamo dei rozzi, diciamo, nell'anima e nella vita di ogni giorno, vero? Maria, tutta sublimata e piena di giubilo interiore, prego Dio, abbiamo visto, di compensare i betlemiti. Cioè, non dire, Signore, castiga questi betlemiti che non hanno accolto né me, San Giuseppe, perché nasca il figlio tuo. No, no. Ringrazio i betlemiti che hanno reso possibile questa mia presenza in questa umile e povera grotta. La grotta era di macigni di pietra naturale e rozzi, ma fu abbellita dalla presenza degli angeli che si manifestavano anche a San Giuseppe per consolarlo nella sua pena di non aver potuto trovare di meglio alla sua sposa e al suo divin figlio. Qui gli angeli, ecco, mandati da Dio, vedete, la Madonna ringrazia e naturalmente è di aiuto anche a San Giuseppe, perché se l'avesse vista triste, malinconica e, diciamo, contristata, come facciamo noi che ci arrabbiamo pure, sarebbe stato ancora peggio per lui. Dice: guarda te cosa ho provocato io, che non sono stato capace, potevo pensarci prima, provare, andare a Betlemme un mese prima a cercare alloggio, ecco, e prenotarlo per così dire per questo momento. E allora la Madonna, addirittura ringraziando, dice: vedi la delicatezza della Madonna. Non voleva far pesare a San Giuseppe questa sua sconfitta nella ricerca di un alloggio per la Madonna. Maria voleva pulire alla meglio la grotta per non privarsi di questo esercizio di umiltà. Ma Giuseppe la supplicò di non togliergli quell'ufficio che per allora aspettava lui, ma non perciò omise di far lo stesso insieme con lui, l'Umile Signora. Pertanto facevano a gara, ecco, a mostrare l'amore l'uno per l'altro e il servizio l'uno per l'altro. Se non che i santi angeli, trovandosi come mortificati alla vista di sì devota contesa di umiltà, subito con santa emulazione si posero ad aiutarli ed in brevissimo tempo pulirono quella spelonca, lasciandola piena di fragranza. Ma tu pensa. San Giuseppe accese il fuoco perché il freddo era grande e si cibarono del povero sostentamento che portavano con incomparabile allegrezza, sebbene Maria Santissima stesse tanto assorta e rapita che non avrebbe mangiato niente se non si fosse frapposta l'ubbidienza al suo sposo. Lei sentiva che dopo qualche momento sarebbe nato il figlio ed era in estasi, cioè pensava al momento così solenne e non aveva neanche voglia di mangiare, diceva: cosa mangio io che sto pensando alle cose altissime? Ma vedete, l'obbedienza poteva dire: no, ma lasciami adesso, io tra poco partorirò il figlio, per cui ho altre cose da pensare, no? Invece no, San Giuseppe dice: abbiamo qui qualche tozzo di pane, un po' di formaggio, forse qualche oliva, non lo so. E lei, per non contristare lui, mangiò, ecco, diciamo, in qualche modo venne distolta dalla sua contemplazione per seguire la volontà dello sposo. Ah, che bello! Ah, poveretti noi, come siamo diversi, come siamo lontani. Ringraziarono il Signore come solevano, come facevano sempre, dopo aver mangiato. E dopo essersi trattenuti breve tempo in tale ringraziamento e nel parlare tra loro dei misteri del Verbo umanato, la prudentissima Vergine, che conosceva avvicinarsi già loro del suo felicissimo parto, pregò il suo sposo Giuseppe che si ritirasse a riposare, perché già la notte era molto avanzata. Dice: riposati, riposati Giuseppe, riposati, no? Perché mentre lui dormiva poi sarebbe andato. Ubbidì il santo e la pregò che ella pure facesse altrettanto, al qual fine le preparò un povero giaciglio con le robe portate. Si ritirò poi in un cantuccio della grotta e si pose in orazione. Ivi subito fu rapito in estasi, in cui vide tutto ciò che avvenne in quella notte nella fortunata grotta, e non ritornò ai suoi sensi finché non lo chiamò la divina sposa. Per cui vide diciamo in anticipo quello che sarebbe accaduto in quella grotta. E il sonno che ivi pigliò, questo sonno che prese San Giuseppe, fu più sublime e più felice di quello di Adamo nel paradiso terrestre. La regina delle creature fu nel medesimo tempo innalzata ad un'estasi tra le più rare ed ammirabili della sua vita santissima, che che le preparò alla visione chiara della divinità. A tal guisa, disposta, le fu aperta la cortina e vide intuitivamente il medesimo Dio con tanta gloria e pienezza di scienza che nessun intelletto angelico o umano può adeguatamente intendere. Capite? Diciamo che è una grazia, ecco, meditare queste cose in questa notte, perché andremo alla messa di mezzanotte? Sì, ma diciamo che noi abbiamo le nostre abitudini, per cui siamo distratti da mille cose, messaggi, messaggini, telefonate, eccetera, eccetera, no? Vedete che grazia abbiamo avuto noi questa sera, ecco, andiamo avanti, non è mica finito, di meditare su come avvenne questo divin parto. E allora ci verrebbe voglia di ritirarci anche noi in una grotta interiore e dire: guardate, lasciatemi vivere questa vigilia del Natale nella grotta insieme a San Giuseppe e la Madonna, perché tutte queste cose che si fanno ci distraggono da questo evento che è il più grande evento della storia umana, vero? Fu rinnovata in lei la notizia dei misteri della divinità e dell'umanità santissima del suo figlio, e le vennero manifestati altri nuovi segreti racchiusi in quell'archivio inesausto della divinità. Noi chiaramente siamo lontani da tutto ciò e possiamo, incantati, ascoltare quel che accadde quella sera, ma vorremmo essere rapiti anche noi, ma con lo spirito andare in quella grotta insieme a San Giuseppe e la Madonna, perché c'è tutto da imparare. Ecco, questa Santissima Madre, che tutti i santi messi insieme non sono santi quanto la Madonna Immacolata, Madre di Dio. Ecco, andiamo là. Il resto, c'è passata la voglia di tutto ciò che è consuetudine natalizia. Vorremmo stare in quella grotta anche noi questa notte in silenzio e contemplare insieme San Giuseppe e la Madonna, vero? E gli angeli che erano presenti, perché questi, sapete che è scritto che cantavano, poi sentiremo dopo, gloria in excelsis Deo, cioè quella notte. E poi Gesù ha voluto nascere di notte, poteva anche nascere di giorno, no? Ma la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta, così insegna e così parla San Giovanni Battista. Allora, vediamo un po'. Gesù manifesta alla madre che era già tempo di uscire dal suo seno virginale ed in qual modo ciò si doveva compiere. Allora, pensate un po', cioè Gesù che stava in lei, probabilmente, questo mistero noi lo scopriremo forse in paradiso, no? Che Gesù parlava con sua madre, cioè non era mica un bambino come gli altri, no? Era uomo, ma era Dio. E lei, tutta aperta alla grazia, vero, poteva benissimo parlare, ecco, e intendere quanto spiritualmente gli veniva richiesto. Ella, sentite un po' come avvenne il fatto, ella si prostrò innanzi al trono di Dio e, dandogli gloria, ringraziamenti e lodi per sé e per tutte le creature, chiese nuova luce e grazia per operare degnamente nel servizio e nell'educazione del Verbo umanato, comprendendo l'altezza di un sì nuovo mistero, quali erano l'allevare e il trattare come madre un Dio fatto uomo. Anche perché si reputava indegna di tale ufficio l'umile Vergine Maria, all'adempimento del quale i più alti serafini erano insufficienti, e perché si abbassò sino alla polvere, Dio la innalzò e di nuovo le diede il titolo di madre sua, comandandole che come madre legittima e vera esercitasse questo ufficio e ministero e che lo trattasse come figlio dell'Eterno Padre ed unitamente come figlio delle sue viscere. Pensate, noi siamo troppo distratti, vero, per capire queste cose, ma però con l'aiuto di Dio, ecco, perlomeno ci troveremo nella condizione dei poveri pastori che erano rozzi pure loro, però erano là che contemplavano questa meraviglia, gli angeli che cantavano, gloria in excelsis Deo. Adesso vediamo un po' la nascita di Cristo. Maria Santissima rimase in questa visione beatifica più di un'ora e proprio mentre tornava ai sensi riconobbe e vide che il corpo del bambino già stava per uscire dal suo sacro talamo. Ma non solo non le cagionò dolore di sorta come le altre figlie di Adamo, in tal punto anche, ma anzi, la riempì tutta di un giubilo incomparabile, cagionando nell'anima e nel suo corpo virginale effetti così alti e divini che sorpassano ogni pensiero umano. Cari miei, queste cose bisogna meditare per capire quanto è grande Dio e quanto siamo piccoli noi, quanto è perfetto Dio, quanto è perfetta la Madonna e quanto siamo imperfetti, peccatori, vero? Siamo proprio delle povere creature amate da Dio, ma anche, diciamo, anche poco interessate a conoscere l'amore di Dio. Ella rimase nel corpo tanto spiritualizzata e talmente bella e rifulgente che non pareva creatura umana e terrena. E stando genuflessa, con gli occhi sollevati al cielo, le mani giunte e strette al petto, lo spirito immenso nella divinità e tutta deificata diede al mondo l'unigenito del Padre e suo e nostro Salvatore Gesù, Dio e uomo, vero? E questo accadde a mezzanotte, in giorno di domenica. Anche questa volta, però, domani sarà Natale, sarà domenica. Che bello. Il bambino esce dal grembo materno senza gli involucri soliti degli altri bambini e lasciando la madre nella sua virginale integrità come un raggio che attraversa un cristallo uscì glorioso e trasfigurato come un raggio che attraversa e trasfigurato. Si pensi al Claritas Dei circumfusit eos, cioè ridonando in quel momento la gloria dell'anima glorificata anche sul corpo come sul Tabor, il che spiega, senza ricorrere ad altro miracolo, la verginità di Maria. Se noi le cose non le capiamo, dobbiamo dire, ma non mi meraviglio di non capirle, ma chi sono io per capire le cose che sono infinitamente più grandi di me? È come uno volesse spiegare le cose della Santissima Trinità. E tu puoi anche per grazia intuire qualcosa, ma, cari miei, è infinitamente più grande della tua testolina. Vero? Allora, vediamo un po'. Allora, anche nel corpo come sul monte Tabor, ecco, il che spiega, senza ricorrere ad altro miracolo, la verginità di Maria, trasfigurata. Dio volle che la Madonna vedesse in tale stato, per la prima volta, suo figlio, affinché concepisse l'altissima riverenza con cui doveva trattarlo. Inoltre, per premiare i suoi occhi purissimi che si erano chiusi a tutte le cose terrene per amore del suo figlio santissimo. San Luca dice che Maria, partorito il suo primogenito, lo avvolse nei panni e lo reclinò in un presepio, e non dichiara chi lo portò alle sue mani dal suo seno virginale, perché questo non apparteneva al suo intento. Però i ministri di questa azione furono San Michele e San Gabriele, i quali, siccome assistevano in forma corporea al mistero, al mistero, nell'istante in cui il Verbo umanato uscì alla luce, lo ricevettero nelle loro mani con incomparabile riverenza. E a quel modo con cui il sacerdote propone al popolo l'ostia sacra affinché l'adori. Così questi due celesti ministri presentarono agli occhi della Divina Madre il Figlio glorioso e rifulgente. Reciprocamente si rimirarono il Figlio e la Madre, la Madre Santa, ferendo ella il cuore del dolce bambino e restando nel tempo stesso elevata e trasformata in lui. E Gesù parlò alla sua felice madre: «Madre, assimilati a me, perché per l'essere umano che mi hai dato voglio darti da oggi innanzi un altro nuovo essere di grazia, più sublime, il quale nel tempo stesso, che è di pura creatura, si rassomiglia al mio, che sono Dio e uomo, per imitazione perfetta». Vedete come Dio ricompensa chi lo ama, fa i miracoli per chi lo ama, ma dobbiamo essere delle creature che vivono di lui, per lui e con lui, che lo amino sopra ogni cosa, perché se lo trattiamo come un optional, capite che siamo così lontani che non potremo capire niente di queste cose. Qui leggendo, il Signore ha voluto che queste cose si sappiano, perché? Intanto perché glorifichiamo Dio e la sua Santissima Madre, ma perché ci mostra come Dio è così grande nell'amore che vuol fare grandi cose anche in tutti coloro che vogliono essere umili servi del Signore. Rispose la prudentissima madre. Sentite cosa rispose la Madonna: «Traimi, o Signore», cioè attirami, «o Signore, e dietro di te correremo nell'odore dei tuoi unguenti». Qui si compirono molto degli occulti misteri dei cantici, e tra il Figlio e la Madre passarono altri divini colloqui che ivi si riferiscono come: «il mio diletto a me ed io a lui», ed egli verso me si rivolge: «bella veramente sei, amica mia, e i tuoi occhi sono di colomba, bella veramente sei, o mio diletto». Ecco, questo poi è tratto dal Cantico dei Cantici, per cui dice questo qui, ecco, anche Salomone ha scritto delle cose che riguardano anche questo evento santissimo di questa notte. A Maria è concesso di conoscere l'interno dell'anima di Gesù. A Maria Santissima furono al tempo stesso palesati gli atti interiori dell'anima di Gesù, perché imitandoli si rassomigliasse a lui. E questo beneficio fu il maggiore che ricevette dal Figlio, non solo perché durò tutta la vita in lui, ma anche perché fu l'esemplare vivo da cui ella copiò la sua, con tutta la somiglianza possibile tra colei che era pura creatura e Cristo, uomo e Dio vero. Nel medesimo tempo sentì la presenza della Santissima Trinità ed udì la voce del Padre che diceva: «Questo è il Figlio mio diletto, in cui trovo le mie compiacenze». Io chiederei una breve pausa musicale, che poi procediamo, ma non ce la faremo mica, sapete, a leggere tutto qua. Comunque, intanto abbiamo assistito alla nascita di Gesù, poi vediamo un po'. Allora, ascoltiamo questa breve pausa musicale, poi procediamo. Bene, riprendiamo la nostra lettura, la nostra meditazione sulla nascita di Gesù, tratta dalla mistica città di Dio. La prudentissima madre, divinizzata tutta fra così eccelsi misteri, rispose: Eterno Padre e Dio Altissimo, datemi di nuovo la vostra benedizione perché riceva con essa nelle mie braccia il desiderato dalle genti ed insegnatevi ad adempiere nel ministero di madre indegna e di schiava fedele la vostra divina volontà. Che insegnamenti! La regina del cielo e della terra, la madre di Dio, sentite cosa dice, che indegna. Avessimo anche noi un po' di questo spirito, ovvero di sentirci indegni, che noi che andiamo a fare la comunione e ci sentiamo degni, e dire Signore che questa comunione con te non sia per me motivo di condanna perché sono ingrato. Allora, dice così, udì subito una voce che le diceva, prendi il tuo unigenito figlio, imitalo e allevalo. Ma avverti che me lo devi sacrificare quando io te lo cercherò. Alimentalo come figlio e veneralo come tuo vero Dio. Cari miei, la Madonna è stata fatta così grande che solo lei poteva diventare madre di Dio, per cui è piena di grazia. Chiediamo aiuto a questa mamma piena di grazia. Dice, ma guarda questi figlioli. Noi siamo così miseri, così malati dappertutto, siamo tutta una piaga. Aiutaci, illuminaci, donaci di cantare insieme a te le misericordie di Dio. Allora, rispose la Divina Madre, qui sta la fattura delle vostre divine mani, ornatemi con la vostra grazia, onde il vostro figlio e mio Dio mi accetti per sua schiava e affinché, resa sufficiente dal vostro gran potere, io non fallisca nel suo servizio e non sia temerità che l'umile creatura tenga nelle sue mani ed alimenti con suo latte il suo medesimo Signore e Creatore. Allora, dice... Vedi che la Madonna dice, no? Qui sta la fattura delle vostre divine mani, nel senso che siccome io ho concepito per opera dello Spirito Santo, per cui in pratica il mio corpo è servito, vero, perché si sviluppi in me, è vero, è questo figlio di Dio che però è stato concepito per opera dello Spirito Santo, per cui dice non è un'opera mia, è un'opera vostra, io sono solo la serva vostra, e qui che io possa, ecco, servire, dice, sia resa sufficiente dal vostro gran potere, io non fallisca nel suo servizio. Maria offre il figlio al padre, cessato il miracolo e tornato il bambino nel suo essere naturale e passibile, Maria Santissima con profonda umiltà e riverenza, adorandolo nella positura in cui ella si trovava genuflessa, lo riceve dalle mani dei santi angeli. E quando lo vide nelle sue braccia, Gli disse: Dolcissimo amor mio, lume degli occhi miei e vita della mia anima, veniste in buon punto al mondo, o sole di giustizia, per discacciarne le tenebre del peccato e della morte. Dio vero, da Dio vero, riscattate i vostri servi e ogni uomo veda colui che gli reca la salute. Ricevete in ossequio vostro la vostra schiava e supplite la mia insufficienza nel servirvi. Rendetemi, o figlio mio, tale qual volete che io sia verso di voi. Pensate un po', ecco, la vostra schiava. Difatti in Portogallo non dicono mica ecco la serva del Signore, è sclava, la schiava del Signore. Pensate un po'. Poi si rivolse, vediamo un po' l'orologio, poi si rivolse al Padre e disse: Altissimo Creatore di tutto l'universo, qui sta l'altare di sacrificio accettevole ai vostri occhi. Da quest'ora in poi, Signor mio, guardate il genere umano con misericordia e quantunque meritiamo il vostro sdegno, pure è tempo che si plachi per riguardo del vostro figlio e mio. Si quieti ormai la giustizia e si magnifichi la vostra misericordia, perché a tal fine il Verbo divino si è vestito della similitudine della carne del peccato e si è fatto fratello dei mortali e dei peccatori. Per questo titolo li riconosco per figli e prego per essi dall'intimo del mio cuore. Che se voi mi avete fatta madre del vostro unigenito senza che io lo meritassi, perché questa dignità è superiore a tutti i meriti di creature, debbo in parte agli uomini l'occasione che hanno dato alla mia incomparabile ventura, giacché per essi son madre del Verbo umanato, passibile e redentore di tutti. Non negherò loro il mio amore, la mia sollecitudine e la mia premura per il loro rimedio. Accogliete a questo scopo, Eterno Dio, i miei desideri e le mie preghiere che sono anche secondo il vostro gradimento. E voi, o dolce bene dell'anima mia, datemi licenza che io riceva da voi quel bacio tanto bramato da tutte le creature, se tolto dal Cantico dei Cantici, così dicendo alla felicissima madre avvicinò le sue castissime labbra per fare le tenere ed amorose carezze al bambino Dio, il quale le attendeva quale figlio suo vero. Che bello. Allora, vediamo un po'. E così, tenendolo nelle sue braccia, servì da altare, dove i 10.000 angeli in forma umana adorarono il loro creatore fatto uomo. Inoltre, la Santissima Trinità, assistendo con modo speciale alla nascita del Verbo, ne seguì che il cielo rimase come deserto dei suoi abitanti, perché tutta quella corte invisibile si trasferì alla felice capanna grotta di Betlemme per adorarvi il suo creatore in quell'abito nuovo e peregrino. Fu allora che in una sua lode gli angeli intonarono quel nuovo cantico: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bona voluntatis, e con dolcissima e sonora armonia lo replicarono stupefatti delle nuove meraviglie che vedevano e della ineffabile prudenza, grazia, umiltà e bellezza di una tenera donzella di 15 anni, degna depositaria e ministra di tali e tanti sacramenti. Allora, vediamo un po', siamo forse forte, vediamo se ce la facciamo. Allora, non posso far commenti, devo solo leggere però. Maria chiama Gesù per adorare il neonato. Egli se ne stava in un'estasi divina in cui conobbe per rivelazione tutti i misteri del sacro parto. Però conveniva che anche con i sensi vedesse e adorasse il Verbo umanato prima di alcun altro mortale, perché egli solo era fra tutti eletto per dispensiere fedele di così eccelso sacramento. Tornò dall'estasi per volontà della sua divina sposa e la prima cosa che vide fu il bambino Dio nelle braccia della sua madre. Ivi l'adorò con profondissima umiltà e con lacrime. Gli baciò i piedi con tale giubilo ed ammirazione che gli avrebbe strappata e disciolta la vita se questa non gli fosse stata conservata dalla virtù divina. Ed avrebbe perduto i sensi se non fosse stato necessario far uso di essi in quella occasione. E a leggere queste cose ci sembrano, mamma mia, ma sarà vero tutto questo? Ma voi immaginate quando, se avremo la grazia di arrivare in paradiso, ma che cosa pensate di vedere? Quello che si vede sulla terra? Ma dovremmo restare stupiti. E siccome il cielo in questa occasione è sceso sulla terra, noi dobbiamo dire, è così, solo che noi siamo rozzi e lontani, è vero, a capire queste cose, ma queste cose sono state vissute. Come ebbe adorato il bambino, la prudentissima madre chiese licenza al suo medesimo figlio di sedersi, perché sino allora stava in ginocchio. Pensa un po', chiese di potersi sedere. E somministrandole a San Giuseppe le fasce e i panicelli che avevano portati, lo avvolse in essi con incomparabile devozione e garbo. E così lo reclinò nella mangiatoia, come dice San Luca, dopo aver sovrapposti un po' di paglia e di fieno per adagiarlo nel primo letto che Dio, fatto uomo, ebbe sulla terra, fuori dalle braccia di sua madre, paglia e fieno. Venne subito, per volontà divina, da quelle campagne un bue con somma prestezza ed entrato nella grotta si unì all'asinello che la medesima regina aveva portato. Ed ella comandò loro di adorare con quella riverenza che potevano e di riconoscere il loro creatore. Ubbidirono gli umili animali al comando della loro signora e si prostrarono innanzi al bambino e col proprio fiato lo riscaldarono e gli prestarono l'ossequio che gli negavano gli uomini. Pensa un po'. Si adempì così miracolosamente la profezia che dice: il bue conobbe il suo padrone e l'asino il presepio del suo signore, e non lo conobbe Israele, né il suo popolo ne ebbe intelligenza. Ecco, adesso terminiamo con gli insegnamenti della Madonna, che dice alla venerabile Greda: figlia mia, se i mortali avessero sano il giudizio per considerare degnamente questo gran sacramento di pietà che l'Altissimo però per essi, la memoria di esso sarebbe potente per ridurli al cammino della vita e per assoggettarli all'amore del loro creatore e riparatore. Poiché chi sarebbe tanto insensibile da non intenerirsi alla vista del suo Dio umanato ed umiliato sino a nascere povero, disprezzato, sconosciuto, in una mangiatoia fra gli animali, col solo patrocinio di una madre povera e dispregiata dalla stoltezza e dall'arroganza del mondo? Alla vista di così alta e misteriosa sapienza, chi avrebbe ardire di amare la vanità e la superbia che viene aborrita e condannata dal creatore del cielo e della terra col suo medesimo esempio? Neppure potrebbe aborrire l'umiltà e la povertà che egli amò e delesse per sé, insegnandoci in esse il mezzo vero della vita eterna. Pochi sono quelli che si trattengono a considerare questa verità. E tale esempio, e per ingratitudine si brutta, pochi ancora sono quelli che conseguono il frutto di sì grandi misteri. E qui abbiamo terminato. Ecco, non abbiamo avuto la possibilità di commentare tutti i passi, però diciamo, volevo arrivare in fondo e leggervi tutto quello che riguardava la natività di Gesù. Bene, allora io vi auguro una buona e santa notte con questa immagine davanti agli occhi. Ecco, andiamo nella nostra parrocchia, vedremo tante cose. Non guardiamo a destra e a sinistra, non ci facciamo distrarre a guardare gente da salutare, non conoscere, questo lo fate fuori. Andate al presepe e con tutto quello che abbiamo sentito questa sera proviamo a ripassare tutto quanto abbiamo udito, ecco, guardando quella umile grotta dove il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E viviamo, ecco, senza lamentarci di quel che ci manca, e diciamo la povertà di Giuseppe e di Maria, ci ha dato la ricchezza del figlio suo Gesù, e questa è la ricchezza, tutte le altre cose, i regali, è incredibile. Noi abbiamo l'abitudine di fare i regali per Natale, ma veramente voglio dire che faccio fatica a capirla sta cosa, perché in pratica noi i regali, non è Gesù che ci fa i regali che vogliamo noi, magari i regali anche che sono contrari al pensiero dello stesso Gesù, ma siamo noi che dobbiamo fare i regali a Gesù, non è Gesù che deve farci i regali a noi, perché Gesù è un dono per noi, ed è questo dono ci basta perché è infinito. Noi dobbiamo portare invece un elenco di preghiere e di fioretti, portare alla grotta insieme ai pastori che hanno portato un po' di latte, un po' di formaggio e cosa hanno portato, ecco, e i magi che hanno portato i regali a Gesù. Invece noi abbiamo ribaltato tutto e siamo arrivati a volere noi i regali, ma non mica ce li meritiamo noi i regali, no? È Lui che se li merita tutti. E poi questo fare dei regali, siamo arrivati, sapete a fare che cosa? A mettere da parte anche Gesù bambino, perché è saltato fuori Babbo Natale, capite la strategia, è da un bel pezzo che lavora su questo punto. Poveri noi. Santo Natale a tutti voi, Santa Notte Santa, Claudio vi saluta, preghiamo gli uni per gli altri, perché questo povero mondo è nelle tenebre e ha bisogno della luce, ringraziare che la luce venne nel mondo, però accogliamola e non rifiutiamola. Ave Maria.
Maria?
No, allora, l'hai visto?
Non la sento bene.
Mi senti bene?
Volevo chiederti, come è sempre, me lo metto nella sequenza del mistica di Città di Dio.
Sì, è sempre la mistica di Dio, però il titolo è La nascita di Gesù, ecco, tratto dalla mistica Città di Dio. Qui la nascita di Gesù tratto dalla mistica Città di Dio della Venerabile Agreda. Allora, voi avete visto che io l'ho tirata un bel po' alla lunga. Se non si registra la tavola rotonda, questa qui dura un'ora, per cui si può mettere in replica, vero, come tavola rotonda, cioè non al posto della tavola rotonda.
Però no, non posso, perché allora già lo metterò in replica.
Ho capito, per cui sentiamo se si fa questa tavola rotonda, perché se no, ho capito.
Allora,
sì. Comunque bisogna mettere la pausa musicale, dura un'ora questa, Mm-hmm. Dovevo leggere tutto, non ho potuto commentare tutto, però ho letto tutta la parte della Natività, che naturalmente ci fa vedere quanto è grande l'amore di Dio per noi, ma quanto miserabili siamo noi che non abbiamo ancora capito niente, Babbo Natale, ma siamo impazziti, guarda. Va bene.
Grazie, allora ci sentiamo quando?
Va bene. Domani, domani è venerdì. Domani è venerdì, vero? Sì, sì. Perché dobbiamo fare Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria.